la pagina di Vangelo che ha solcato i secoli, i millenni, è conosciuta in tutto il mondo. Anche altre religioni ce la invidiano questa pagina. Lo dico sempre, anche il Mahatma Gandhi diceva quella pagina, lui era apostolo della non violenza, ha creato un movimento grandioso in India per la libertà, per la giustizia, e ha trovato questa pagina di Vangelo, che è cristiano, lui era indù, ha trovato spunti, riflessioni. E ha trovato tanto sugo per portare avanti la sua lotta non violenta. Una pagina che viene definita la Magna Carta del cristianesimo. C'era la Magna Carta dell'impero, la Magna Carta del cristianesimo vuol dire i comandamenti nuovi. Avete in mente Mosè che riceve i comandamenti? Quanti sono i comandamenti di Mosè? 10, perfetto. Dove li ha ricevuti Mosè i comandamenti? In riva al mare, in spiaggia, in costume da bagno? No, era in montagna, in montagna. E guarda caso anche il Vangelo di oggi, Gesù va in montagna. La folla va verso Gesù, si avvicinano anche gli apostoli e lui comincia a parlare. C'è una differenza che mi ha colpito rispetto a Mosè. Mosè va in montagna, parla con Dio e Dio gli consegna le 10 tavole della legge direttamente a Mosè. Poi Mosè scende giù nella valle e trova il suo popolo che ne ha combinate una delle tante, va bene. Però Mosè si rapporta con Dio e riporta quelle parole al popolo. Qui invece c'è un circuito molto più stretto, perché sia il popolo, gli apostoli e Gesù sono sulla montagna. È come dire, attraverso Gesù noi ci colleghiamo direttamente a Dio. Non serve un Mosè che va su, ascolta, poi viene giù e ci riferisce. Con Gesù il rapporto con Dio è diretto, immediato, istantaneo, quasi istintivo. È bello questo, eh? È una cosa interessante. Perché uno può dire, ce l'ho con la Chiesa, ce l'ho con i preti, ce l'ho con tante cose, però il rapporto con il Signore, volendo, lo coltivi, lo fai crescere in modo personale. Poi ci saranno le difficoltà del momento, della storia, della situazione che stai vivendo, okay, però il rapporto con il Signore, quello lì, è una cosa che può essere anche indipendente dalla Chiesa. Non è che se uno non viene in chiesa vuol dire che non cerca mai il Signore. Uno lo può cercare su tante strade, il Signore. A volte si può anche sbagliare strada, però ci sono tante strade per arrivare al Signore, direttamente. Poi se uno dice, che strumenti mi do per cercare il Signore? Chi mi aiuta a cercare il Signore? Chi mi sostiene quando sono stanco e magari un po' demotivato, quando ho sonno? Allora ci può essere. Ok, c'è una comunità, c'è un appuntamento, quel Signore che preghiamo nell'intimità del cuore, guardando magari il cielo, lo cerchiamo, lo troviamo insieme agli altri, celebrando alcuni gesti che Gesù ci ha lasciato, tipo l'Eucaristia, la messa. Questo è un grande aiuto, a questo fa la differenza, perché c'è un orario, c'è un giorno che ha scelto Gesù, la domenica, no? Allora, uno può venire che è un pochino stanco, un pochino demotivato, però incontra la comunità, incontra gli altri amici, sente le canzoni, i canti, e poi sente la canzone fuori, e poi ci sono alcuni gesti, a volte tante cosine. E tutto questo ci aiuta a vivere il rapporto con Dio per mezzo di Gesù, che troviamo sull'altare. Ok? Il rapporto con il Signore è una cosa che può essere anche diretta e immediata. Poi ci sono degli aiuti che possono fare la differenza. Nascere in un paese come l'Italia, dove sono le varie chiese, sono le varie comunità, le varie parrocchie, si può anche scegliere, no? Nascere non so dove, dentro una giungla e non c'è niente, certo, il rapporto con il Signore lo puoi coltivare, ma forse hai meno strumenti sostenere questa ricerca, questo cammino di fede. I sacramenti sono la confessione, la comunione, la cresima, e quella consegna dell'acqua, quella battesimale, la consegna del Padre Nostro, tutti questi segni, è tanta roba, eh? Allora, ecco, il rapporto con il Signore, la montagna. Avete in mente quando si dice, ogni preghiera finisce per Cristo nostro Signore, e voi dite sempre Amen, eh? È quello che è avvenuto sulla montagna, no? Attraverso Gesù arriva questa parola, che noi diciamo parola di Dio, beati i poveri di spirito. Poi queste parole sono davvero belle, dalla parte bellissime, dall'altra parte ci inchiodano un po', perché portano una mentalità per il Signore, no? E non si esalta la potenza, non si esalta la violenza, non si inneggia la forza. In queste parole sembra che beati i poveri di spirito, beati i miti, beati i perseguitati. Cosa vuol dire beati? E cioè, 9 volte beati, non una volta. Beato te che hai la Ferrari tanti tagli, beato te che vesti quella marca di vestiti là, no? No, non è quel senso lì. Beati vuol dire felici. E Gesù dice, felici voi che siete perseguitati, ma perché? Felici voi che cercate la pace e la giustizia. E magari poi ti mettono in carcere o ti fanno fuori come ha fatto con Gesù. Perché felici voi? Come fa a essere felice con queste situazioni? Cioè, fondamentalmente, sapete perché? Perché Gesù per primo ha vissuto queste cose qua. Se noi ci sentiamo perseguitati, miti, oppressi, quello che vogliamo, se ci sentiamo poveri in spirito, cioè bisognosi di Dio, come uno ha sete nel deserto, ha bisogno di acqua, anche noi potremmo essere bisognosi di Dio come l'acqua nel deserto. Quando noi siamo in queste situazioni, siamo felici perché ci è aperta un'autostrada per incontrare il Signore. Perché è già con noi. Non dice beata la povertà, no, dice beati i poveri. La povertà va sempre combattuta, non i poveri. Beati i poveri, perché possono avere tanti problemi, ma possono avere un cuore aperto al Signore dicendo, Signore, di te ho bisogno, come l'acqua nel deserto. Beati i perseguitati, perché felici i perseguitati? Per causa della giustizia. Perché? Perché stanno già lavorando per il bene, stanno già lavorando per la giustizia, sono già in sintonia con il Signore, è quello che ha fatto sempre Lui. Sono sulla buona strada, sono in comunione con il Signore, anche se sono perseguitati, a volte incriminati ingiustamente, messi in carcere e a volte anche uccisi. E la cronaca è ricca di queste cose. Ma quanta forza ci vuole per credere nelle beatitudini? È più facile credere a uno che è forte, no? Uno che è potente, uno che fa il leader, uno che ha carisma, uno che trascina le folle e uno che tante volte non fa crescere le altre persone, perché tanto c'è lui, basta lui. Invece questo Vangelo, questa potenza, questa forza, non è legata a una persona che sa fare tutto, che sa tutto e che si impone sugli altri perché ha dei doni particolari. In questo Vangelo la forza, la potenza è in tutte queste persone. Sono 9 beatitudini, 9 volte, felici voi che, felici voi che. La forza del Signore non l'ha tenuta tutta per sé. La condivisa con gli altri. Quando uno è felice è contagioso. Quando uno è felice lo vedi negli occhi, lo vedi da come parla, lo vedi da come sta con gli altri, dalla capacità che ha di vivere delle belle relazioni, di far crescere le amicizie, non è uno divisivo, è uno che genera comunione, è uno che lascia spazio anche agli altri, lo vedi, lo vedi. Invece quando uno è un po' complicato, perché ha il potere, se lo tiene stretto, vuole sempre dei sudditi, non vuole degli amici. Avere degli amici è un dono, avere dei sudditi è un'altra cosa, avere dei servi è un'altra cosa. Voi nella vita volete dei sudditi, dei servi o degli amici? Degli amici, eh? Perché se c'hai un amico, se c'hai un amico ce l'hai forse per tanti anni, c'è un'amicizia vera. Se hai dei servi, ce li hai forse, perché sei potente, sei forte, sei bravo, però ce li hai un po' per paura, un po' per timore, un po' per convenienza, e quando passano queste cose sei fregato, rimani solo. Le beatitudini sono la nostra forza per costruire delle cose belle, ma sono anche la nostra croce, perché costruire delle cose belle c'è della fatica da fare, c'è dell'impegno da portare avanti, ci vuole molta forza, non è la virtù dei deboli. Beati i poveri, beati i miti, poverini lì. No, no, no. Uno si pone come povero, bisognoso di Dio, ma sta in piedi. E come sa lodare il Signore, sa a volte denunciare l'ingiustizia, sa lavorare per la pace, ci mette la faccia, non si nasconde dietro i problemi, li prende in mano, sa parlare, sa mettere in atto delle scelte concrete. Le beatitudini sono per persone davvero forti, ma che non usano la forza contro gli altri, la usano contro il male, la usano per difendere la giustizia, per dire la verità. È come che ci costa un po' di fatica. Le beatitudini, una pagina bellissima. Beati voi poveri in spirito, perché vostro è il regno di Dio. È al presente, e anche la penultima, anche vostro è il oggi, vostro è il regno di Dio, il regno dei cieli. Ce ne sono due al presente. Il regno di Dio non è soltanto quello che avremo in dono alla fine dei tempi, ma è quello che ci è donato già adesso. E quante volte ci diciamo, ci guardiamo negli occhi e ci diciamo, però quella persona si vede che ha un cuore pieno, si vede che è abitata dal Signore, dalla passione per il regno di Dio, si vede che fa la differenza da come si pone e da come sta in mezzo agli altri, sta già godendo adesso del regno di Dio, poi in pianeta ci sarà regalato alla fine dei tempi, ma già adesso c'è un bellissimo antipasto. Diciamo che è quasi un'ape di pranzo.